Bene, qualche idea guida per leggere la Commedia. La Commedia è la più importante opera letteraria del Medioevo occidentale, ma letteraria va inteso in un senso un po' particolare, perché la poesia della Commedia è ricca di riferimenti alla storia, alla filosofia, alla teologia, alla scienza. Per leggerla e capirla, occorrono dunque molte più conoscenze di quelle che servono per leggere un romanzo moderno. Inoltre, l'abbiamo visto, la Commedia è stata scritta 7 secoli fa. E questo vuol dire che noi dobbiamo fare uno sforzo di immedesimazione per calarci nel mondo intellettuale e materiale di un uomo, Dante, che aveva idee, opinioni ed esperienze molto diverse dalle nostre. Questo sforzo però è ripagato dal piacere che viene dall'entrare in contatto con uno degli elementi più interessanti nella storia dell'umanità. Fare un po' di fatica, ma ne vale la pena. Allora, qualche data. Molto probabilmente Dante comincia a scrivere la Commedia quando ha poco più di 40 anni, tra il 1306 e il 1307, e la conclude poco prima della morte, nel 1321. Ora, come facciamo a ricostruire la storia della scrittura della commedia, i tempi di composizione? Beh, possiamo fondarci su argomenti interni o argomenti esterni. Gli argomenti interni sono i riferimenti che Dante fa a episodi della storia contemporanea. Per esempio, se in Purgatorio VII Dante allude alla morte dell'imperatore Arrigo VII, che è avvenuta nell'agosto del 313, è chiaro che quei versi devono essere stati scritti dopo quella morte, dopo quella data. Quello è il termine postquem, come si dice. Gli argomenti esterni, invece, sono le rare menzioni della commedia o di parti della commedia che si trovano negli scritti di contemporanei di Dante. Per esempio, un poeta del suo tempo, Francesco da Barberino, scrive in una sua opera che si intitola Documenti d'amore, parlando di, cito, traducendo dal latino, Dante Alighieri, che in una sua opera, che si chiama Commedia, tratta, insieme a molte altre, delle cose infernali. Allora, dato che questa parte del testo di Francesco Barberino è databile al 1314, deduciamo che a quella data l'inferno, le cose infernali, dice Francesco, era già stato composto e aveva già addirittura trovato i suoi primi lettori. Qual è il titolo della commedia? È una domanda che può sembrare un po' sciocca, ma in realtà non lo è. Di fatto, se ci pensiamo, i titoli delle opere scritte prima dell'invenzione della stampa sono spesso titoli convenzionali, generici. Per esempio, Canzoniere non è il titolo originale del volume delle rime di Petrarca, che nel manoscritto autografo si chiama Rerum vulgarium fragmenta, cioè frammenti volgari. Il titolo Canzoniere è stato dato successivamente. Oppure il titolo dell'opera di Dante cambia da manoscritto a manoscritto. In alcuni manoscritti si trovano i titoli delle prime tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma non si trova il nome collettivo di Commedia. Però Commedia è il titolo che viene usato dai primi commentatori nel 300. Ed è anche quello che Dante stesso adopera nei suoi versi. O meglio, Dante la chiama Comedia, con accentazione alla greca. Dice nell'Inferno, in due canti dell'Inferno, per le note di questa Comedia, più avanti, che la mia Comedia cantar non cura. Quindi Commedia o Comedia è il titolo. Può sembrare strano il fatto che un'opera in cui si parla di un viaggio nell'oltretomba si intitoli in questo modo. E in effetti sulle ragioni di questo titolo si è discusso molto, anche riflettendo su ciò che intorno al titolo si dice in una lettera che Dante potrebbe aver mandato al signore di Verona, Can Grande della Scala. Uso il condizionale potrebbe perché non è sicuro che la lettera sia attribuibile nella sua interezza a Dante. In ogni caso è una lettera che riflette idee che al tempo di Dante dovevano essere molto diffuse. Vi leggo un brano di questa lettera, dice: La commedia è un genere di narrazione poetica diversa da tutte le altre. È diversa dalla tragedia in ciò, poiché la tragedia all'inizio è meravigliosa e serena, e alla fine, cioè nella conclusione, è ripugnante e orribile. La commedia inizia con una situazione avversa, ma termina la sua materia con esito lieto. Così anche, continua questa lettera, si differenziano nel linguaggio, alto e sublime nella tragedia, dimesso e umile nella commedia. Perciò si dimostra che quest'opera si chiama commedia. Se consideriamo la materia, in principio è fetida e orribile, poiché tratta dell'inferno. Alla fine, invece, lieta, desiderabile e gradita, perché tratta del paradiso. Quanto al linguaggio, è un linguaggio dimesso e umile, perché la lingua volgare è quella con cui comunicano anche le donnette. Le due spiegazioni prospettate in questa lettera, forse di Dante, forse non di Dante, fanno riferimento una alla forma e l'altra al contenuto del poema. Allora, quanto al contenuto, la scelta del titolo sarebbe legata a ciò che Dante racconta e al modo in cui la trama si sviluppa. Nelle tragedie, pensiamo a Edipo Re di Sofocle o a Macbeth di Shakespeare, le cose vanno bene all'inizio delle tragedie, ma si complicano a mano che l'azione procede e finiscono male. Chi era felice diventa infelice. Al contrario, le commedie iniziano di solito con un problema, un nodo da sciogliere. Ma questa situazione si semplifica, si scioglie appunto durante lo svolgimento della trama. E nel finale tutti i problemi vengono risolti. Un po' come in quelle commedie cinematografiche in cui alla fine si dice che tutti dissero felici e contenti, lo happy ending. D'altra parte, la commedia si chiamerebbe così perché scritta, vediamo la questione dello stile, uno stile medio, non sostenuto ed elegante come quello usato per esempio nell'Eneide di Virgilio, che Dante chiama tragedia. Uno stile, quello della commedia di Dante, che alterna passaggi di grande eleganza e raffinatezza, specie nel paradiso, a passaggi rozzi, violenti, addirittura triviali, specie nell'inferno. La prima spiegazione, quella relativa al contenuto, non esclude la seconda. Il nome commedia o commedia è appropriato sia che si guardi al lieto fine, Dante che attraversa l'aldilà e finisce nel paradiso a vedere Dio, sia che si guardi allo stile, o meglio alla varietà degli stili impiegati da Dante. Quel che è certo è che Dante non pensava alla sua opera come alla divina commedia, come si usa dire oggi. In realtà l'aggettivo divina fu usato per la prima volta da Boccaccio, un grande autore del Trecento, autore del Decameron, vissuto però mezzo secolo dopo Dante, Boccaccio che scrisse una biografia di Dante in cui appunto chiamava divina l'opera dantesca. E il titolo fu poi, cioè l'aggettivo fu poi aggiunto al titolo solo molto più tardi, nell'edizione a stampa del Cinquecento. Quindi possiamo chiamare tranquillamente il poema commedia, non divina commedia. Quando si svolge il viaggio di Dante nell'aldilà? Dicevo, Dante scrive, diciamo, a partire dai primi anni dalla metà degli anni zero, del primo decennio del secolo, e finisce all'inizio degli anni 20 del 300, 15 anni in sostanza. Ma il viaggio che lui compie, si compie in un periodo molto, molto limitato di tempo, prima di quegli anni appena indicati. Allora, l'inizio del poema è drammatico. Dante si trova sperduto in una selva oscura. È solo, ha paura, non sa cosa fare. Allora, la commedia è appunto il racconto del cammino che a partire da questo bosco, da questa foresta, Dante percorre nei tre regni ultraterreni, inferno, purgatorio e paradiso. Dante immagina che il suo viaggio si svolga nel 1300, nell'anno 1300, l'anno in cui fu indetto il primo giubileo della Chiesa Cattolica. Il giubileo è la festa della Chiesa ed è una festa durante la quale si dava una indulgenza plenaria ai pellegrini, cioè il perdono dei peccati a coloro che si fossero recati in pellegrinaggio a Roma. Nell'anno 1300 Dante ha 35 anni e, come dice il primo verso del poema, è giunto nel mezzo del cammin di nostra vita, cioè a metà, nel punto mediano della vita umana. Secondo quello che scrive Dante nel Convivio, il suo trattato filosofico, infatti, la metà della vita cade tra il trentesimo e il quarantesimo anno. E, cito, nelli perfettamente naturati, quelli che hanno natura migliore, insomma, quelli formati nel modo migliore, cade precisamente nel trentacinquesimo anno. Anno, quindi, 1300. Il viaggio comincia nel giorno di Venerdì Santo, del 1300, e dura una settimana. Tra la notte del venerdì e il giorno di sabato, Dante e Virgilio attraversano l'inferno. La domenica, cioè il giorno di Pasqua, arrivano alla base della montagna del Purgatorio e impiegano 4 giorni per salirla. L'ultimo giorno è occupato dall'ascesa, nei cieli del paradiso. Come è fatta la commedia strutturalmente? Allora, a ciascuno dei tre regni, ultraterreni è dedicata una cantica, cioè una serie di canti. Ogni cantica è formata appunto da 33 canti, salvo la prima, l'Inferno, che è fatta di 34 canti, perché il primo canto fa da prologo all'opera intera. Ciascun canto a sua volta è costituito da un numero variabile diversi, tra i 115 e i 160. Il numero totale dei versi è 14.233, quindi un'opera piuttosto cospicua. Questa struttura contempla una fitta rete di rimandi interni, che ne sottolineano la coesione. Per esempio, tutte e tre le cantiche si chiudono sulla parola stelle e il sesto canto di ciascuna cantica approfondisce un tema politico. Ma soprattutto, al di là di questi elementi così un po' superficiali, all'interno della commedia Dante fa spesso riferimento a ciò che accadrà nei canti successivi o a ciò che è accaduto nei canti precedenti. Per esempio, nel canto dell'inferno, Virgilio annuncia che lui un giorno, a un certo punto, arriverà nel paradiso terrestre dove lo attende Beatrice. E allo stesso modo, quando viaggia tra purgatorio e paradiso, ricorda spesso il suo tragitto nell'inferno. Quindi c'è questa specie di continuità narrativa in base alla quale ciò che accadrà nel viaggio lo intuiamo prima e poi quello che è successo nel viaggio viene ricordato dal poeta nei canti successivi. In questo viaggio Dante non è solo. Nell'inferno e nel purgatorio ha una guida che è Virgilio, il grande poeta del primo secolo a.C., l'autore dell'Eneide, delle Bucoliche, delle Georgiche, il modello di stile per i poeti latini e anche per quelli volgari dotti come Dante, che aveva letto, conosceva molto bene l'Eneide e anche le altre opere virgiliane. Poi, arrivati in cima al purgatorio, al paradiso terrestre, Dante, ha come guida la donna che ha amato in gioventù, cioè Beatrice, che già nella vita nuova, lo ricorderete, era stata considerata un'anima eletta, degna di stare in sommo cielo dopo la morte, cioè in paradiso. Queste due guide hanno evidentemente funzione diversa e diversa autorità. È Beatrice che si è mossa dal paradiso e ha pregato Virgilio di aiutare Dante a uscire dalla selva in cui si era perduto. È lei che ha voluto riscattarlo dalla condizione di peccato in cui viveva. Quando Dante e Beatrice si incontreranno sulla vetta del purgatorio, Beatrice chiarirà che il doloroso passaggio attraverso l'inferno e il purgatorio era necessario perché Dante potesse pentirsi e salvarsi. Quindi la commedia non è solo un viaggio nell'aldilà per apprendere, cito dalla lettera a Can Grande della Scala, lo stato delle anime dopo la morte. È anche un cammino di purificazione che Dante compie come uomo dallo smarrimento della selva, che è un evidente simbolo del peccato, della corruzione morale, al pentimento e alla rinascita spirituale. E quando questo cammino sarà compiuto, cioè nel cielo empireo del paradiso, il più alto dei cieli del paradiso, Dante non si troverà più accanto Beatrice, ma una terza guida per i canti finali dell'opera, cioè il grande mistico cristiano San Bernardo, che intercederà per lui presso la Vergine Maria e lo scorterà fino al punto in cui potrà contemplare Dio. Questa era la struttura dell'opera. Ora pensiamo alla struttura dell'aldilà, secondo Dante. Allora, l'inferno è raffigurato da Dante come un gigantesco burrone a forma di cono rovesciato che si apre sotto la città di Gerusalemme e si restringe via via attraverso nove cerchi fino al centro della Terra, dove ha il suo vertice. Al centro esatto della Terra è conficcato Lucifero, il demonio, cioè colui che si è ribellato a Dio e che qui viene punito per quell'atto di tracotanza. La parte superiore del corpo di Lucifero sta nell'emisfero settentrionale, la parte inferiore nell'emisfero meridionale. Dall'altra parte del pianeta, agli antipodi esatti di Gerusalemme, sorge la montagna del Purgatorio. È una montagna circondata dal mare e, come l'inferno, in maniera speculare, è divisa in terrazze o cornici, in ciascuna delle quali vengono puniti determinati peccati e determinate categorie di peccatori. Alla sommità di questa montagna si trova appunto il paradiso terrestre, che Dante rappresenta in maniera, come dire, molto fedele alla tradizione, come un meraviglioso giardino di delizie in cui è sempre primavera. Partendo dal paradiso terrestre, Dante sale in volo insieme a Beatrice attraverso i nove cieli in cui, secondo la concezione diffusa nel Medioevo, si suddivide l'universo. I primi sette cieli sono illuminati, segnati da un astro: la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno. Sette. L'ottavo è il cielo delle stelle fisse. Il nono è il primo mobile, cioè il cielo che muovendosi trasmette il suo moto agli altri cieli. E c'è infine un decimo cielo, l'Empireo, che abbraccia tutti gli altri, che è più grande di tutti gli altri, e qui, in questo Empireo, risiedono gli angeli, i beati e Dio. E qui, appunto, nella contemplazione di questo meraviglioso spettacolo celeste, Dante conclude il suo viaggio. Veniamo ai personaggi dell'opera. Intanto cerchiamo di capire come si distribuiscono all'interno delle tre cantiche. Allora, i peccatori dell'inferno sono distribuiti, i dannati sono distribuiti in cerchi, cioè in aree che corrispondono a una sezione della voragine infernale. Aristotele, nell'Etica di Nicomachea, aveva classificato i vizi e le colpe di cui si può macchiare l'uomo, e Dante, che conosce Aristotele in traduzione latina, non in greco naturalmente, riprende in maniera abbastanza fedele questo ordinamento. Due osservazioni su questo. La prima osservazione è che le colpe sono distinte in due grandi gruppi. Le colpe causate dalla propria indole, dal proprio carattere, dalla propria natura, si è per esempio lussuriosi o si è avari, e le colpe causate da azioni offensive, perpetrate o ai propri danni, il suicidio, oppure ai danni di altri, la violenza o il furto, per esempio. Cioè si può essere peccatori, quindi per peccare per come si è, possono compiere azioni peccaminose, quindi peccare per ciò che si fa. La seconda cosa da osservare è che a mano che si scende verso il centro della terra, che si restringe l'imbuto dell'inferno, i peccati si fanno più gravi e le pene più crudeli. Il più grave, il più grande dei peccatori è Lucifero, che sta appunto al centro dell'inferno. Ora, vediamo un po' rapidamente come è costruito l'inferno. C'è un antinferno, c'è cioè una zona dell'oltretomba che precede la valle infernale, e qui si trovano quelli che non Dante, ma noi, i commentatori e noi moderni, chiamiamo gli ignavi, cioè coloro che in vita loro non hanno mai scelto né il bene né il male, e quindi sono, dice Dante, a Dio spiacenti e a nemici suoi, cioè sono fastidiosi sia per Dio sia per Satana, e per questo formano un gruppo a parte ai confini dei regni ultraterreni. Soffrono, sono anche loro dannati e soffrono le pene dell'inferno, però stanno al di qua della porta dell'inferno. Poi c'è il limbo che raccoglie i morti non battezzati e anche quei pagani che hanno vissuto in maniera virtuosa, ma che non hanno avuto modo di conoscere Dio. E questo è anche il luogo in cui risiede Virgilio, che da lì, dal limbo, si è mosso per andare in aiuto di Dante, smarritosi nella selva. Ci sono gli incontinenti, cioè coloro che non sanno controllare le loro passioni e diventano schiavi, e sono i lussuriosi, i golosi, gli avari e i prodighi, cioè quelli che spendono poco o quelli che spendono troppo, gli iracondi, gli accidiosi, e poi gli eretici, i violenti, i fraudolenti, i traditori. I traditori più efferati, più colpevoli, a parte Lucifero, al fondo dell'inferno sono Giuda, che tradì Gesù, e Bruto e Cassio, che tradirono Giulio Cesare. Nel purgatorio, i peccatori sono distribuiti secondo un principio analogo, non identico, ma analogo a quello seguito nell'inferno, ma con due fondamentali differenze. Prima cosa, mentre l'inferno, come il paradiso, è eterno. Il purgatorio è destinato a svuotarsi. Le anime che scontano i loro peccati sulle varie, nei vari gironi della montagna, cioè sui vari cerchi della montagna, sulle cornici del purgatorio, verranno queste anime un giorno ammesse in paradiso. O perché in vita si pentirono in tempo dei loro peccati, o perché la loro esistenza non fu interamente dominata dal peccato come quella dei dannati. Insomma, la pena a cui sono soggette le anime del purgatorio è grave, dolorosa, ma è una pena che finirà. E questo fa sì che le loro siano sempre, le anime del purgatorio hanno sempre parole di pentimento e insieme di speranza, mentre i dannati sono letteralmente disperati, cioè non hanno alcuna speranza di salvezza. Seconda osservazione, nel purgatorio l'ordine dei peccati è invertito rispetto all'inferno, cioè si va dalla colpa più grave, che si sconta alla base della montagna, fino a quelle meno gravi, vicino al paradiso terrestre. E cosa succede nel paradiso invece? Qui non c'è una vera e propria gerarchia di beatitudine. Tutte le anime vivono nell'empireo, dicevo prima, e contemplano Dio in una condizione di eterna felicità. Tuttavia Dante suddivide anche le anime del paradiso in gruppi o famiglie, più che altro per ragioni di simmetria con le altre cantiche e di strategia narrativa. Cioè Dante immagina che le anime scendano dall'empireo e gli vengano incontro, ciascuna nel cielo che ebbe l'influenza maggiore sulla sua vita. Gli spiriti amanti scendono a incontrare Dante nel cielo di Venere, i combattenti per la fede scendono nel cielo di Marte, eccetera, eccetera. Al di là di questa divisione, che però è funzionale al racconto, perché Dante possa incontrare in successione un certo numero di beati, non tutti insieme, tutte le anime però ricompariranno in quella che si chiama la Rosa dei Beati, una specie di anfiteatro, di luce nella quale i beati hanno la loro vera ed eterna sede, la loro casa, diciamo. Questa sede, questa casa che nell'empireo appunto è illuminata dalla luce di Dio. Ultima osservazione su questo ordinamento. Nell'inferno e nel purgatorio le pene vengono inflitte per lo più, anche se non sempre, per contrappasso. Vale a dire che il peccatore è punito in modo tale che la sua pena ricordi, per antitesi o per analogia, la colpa commessa in vita o il vizio che ne ha determinato il destino. Così, per esempio, nel canto quinto dell'Inferno, Paolo e Francesca, ricorderete, una bufera terribile agita e sconvolge le anime che in vita erano state vittime della passione amorosa. La bufera è metafora del loro turbamento interiore. Nel decimo dell'Inferno, gli eretici, che non hanno avuto fede nella risurrezione, sono condannati a stare rinchiusi per l'eternità dentro un sarcofago. Oppure ancora più facilmente, nel canto ventottesimo dell'Inferno c'è il poeta provenzale Bertrand de Born che durante la vita aveva istigato Enrico il Giovane a ribellarsi al padre Enrico II, re d'Inghilterra, e per questa ragione, cioè per contrappasso, viene condannato ad essere diviso in due, cioè segato in due parti, e a reggere sulle braccia, anzi con una mano, la propria testa mozzata. Vi leggo questi versi del ventottesimo dell'Inferno in cui Bertrand de Born dice: «Ch'io partì, così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso». Dato che io ho diviso persone che erano così vicine come il padre e il figlio, porto il mio cervello tagliato, tagliato. La mia testa vuol dire, porto la mia testa con le mani. Dal suo principio tagliato porto il mio cerebro lasso, partito dal suo principio che è in questo troncone, cioè separato dal corpo, dal resto del corpo. Così, commenta Bertrand de Born, così s'osserva in me lo contrappasso. C'è una pena che ricorda per la sua morfologia il peccato commesso dal peccatore. La commedia è un viaggio a chiari elementi di visione, di visionarietà, perché Dante vede gli spettacoli che non sono terrestri, evidentemente, non sono realistici nel senso così schietto della parola. Ora, la commedia si può definire a buon diritto un'opera anche realistica, perché parla poi di cose che riguardano la vita di qualsiasi essere umano, cioè non parla di fate e principi azzurri come dire, di cavalieri alati, parla di cose come la colpa, il dolore, la felicità, la morte, la pena, eccetera, eccetera, cioè parla di cose profondamente umane. Ma più di ogni altra opera d'arte, la commedia è anche fatta di storie di letteratura, cioè è piena di elementi che provengono dall'opera di altri scrittori. E Dante se ne serve come di mattoni per edificare il suo poema. Noi moderni oggi abbiamo un po' il culto della originalità. Questo culto non esisteva altrettanto acuto nel Medioevo. Era possibile prendere l'opera di altri autori e riscriverla, rimodularla. Allora, consideriamo appunto la forma della visione. È un genere molto diffuso nella letteratura classica e nella letteratura cristiana. Nel sesto libro dell'Eneide, che appunto, ripeto, è il poema che Dante ha ben presente quando scrive la commedia, che imita in più punti, Enea scende nell'oltretomba per incontrare il padre Anchise e per conoscere il proprio destino e quello della città che fonderà, Roma, discesa agli inferi che Dante ha letto. Nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo narra di essere stato rapito in paradiso, così dice, e aver udito, cito dalla lettera ai Corinzi, parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Allora, questi modelli, questi due modelli, Virgilio da una parte, o meglio, Enea da una parte e San Paolo dall'altra, sono citati esplicitamente da Dante nel canto secondo dell'Inferno, quando domanda a Virgilio perché proprio lui è stato prescelto per il viaggio nell'oltretomba cristiano. Dice Dante, cito, io non Enea, io non Paolo sono. Allora, Dante da cristiano non aveva nessun dubbio sulla verità storica delle parole di Paolo, Dante credeva profondamente al messaggio di Paolo. Mentre doveva considerare evidentemente una invenzione letteraria, un'invenzione romanzesca, diciamo noi, diremmo noi, di quella, la discesa di Enea all'oltretomba. Tuttavia, Dante mette questi due predecessori sullo stesso piano e pensa alla sua propria esperienza di personaggio in continuità con quei due altissimi modelli. Pur negandolo, dice, non sono Enea, non sono Paolo, Dante presenta se stesso come il loro erede ideale, il terzo grande viaggiatore dell'aldilà dopo il personaggio di Virgilio e San Paolo. Non sono poco come precedente, naturalmente. Ma il filone letterario, la forma della visione, influenza Dante non solo nell'organizzazione del discorso, ma anche nella concezione ideale dell'opera. Dante vede la vita terrena dall'aldilà e parla con gli spiriti che abitano i tre regni ultraterreni. La commedia è un continuo dialogo, Dante incontra personaggi su personaggi e parla con loro. Questo gli dà la possibilità di mettere in bocca ai personaggi che incontra delle profezie, perché nell'aldilà le anime possono prevedere il futuro. Quindi Dante incontra un mucchio di personaggi che sanno qualcosa del futuro, o il futuro di Dante, o il futuro dell'Italia, del mondo, eccetera. Ora, questa forza profetica c'era già nelle visioni dei santi cristiani che vengono raccolte nel corso del Medioevo. Tuttavia, mentre in queste visioni dei beati o dei santi, le profezie riguardano di solito la fine dei tempi e il giudizio universale, cioè eventi molto lontani del tempo, le profezie della commedia sono, diciamo, più a breve termine. I personaggi che Dante trova sul suo cammino gli dicono quale sarà il suo destino personale e quello della loro città o dell'Italia negli anni immediatamente successivi. Quindi la visione è una, come dire, un espediente narrativo per il giudizio storico o per l'autobiografia. Faccio un esempio, preso dal canto 17° del Paradiso. Dante qui incontra un suo antenato, Cacciaguida, che gli predice il destino a cui andrà incontro una volta tornato sulla terra. Allora, attenzione, Dante scrive questi versi attorno al 1300, diciamo nella seconda parte degli anni 10, fra il 13, fra il 15 e il 20. L'azione del poema però si svolge nel 1300, cioè 15-20 anni prima. E quindi la profezia che quel Cacciaguida fa è una profezia che si è già avverata, perché sono passati gli anni e Dante sa ciò che gli è successo dopo l'esilio, dopo il 1300. Dice Cacciaguida, tu lascerai ogni cosa diletta, più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Cioè dice, tu lascerai, abbandonerai tutte le cose che ti sono care, la casa, i figli, la moglie, eccetera. E questa è la freccia che, come prima cosa, colpisce coloro che vanno in esilio, la ferita che duole di più subito. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e salire per le tue scale. Versi che abbiamo già visto, quanto è salato, quanto è amaro il pane degli altri e quanto è faticoso scendere le scale delle case degli altri. Quindi, ripeto, Dante immagina che il suo viaggio nell'aldilà abbia luogo nell'anno 1300, ma la commedia viene scritta più tardi. Perciò Dante, autore, sa e ha vissuto tutto ciò che Dante, personaggio, ancora non sa e non ha vissuto. Questo bello sdoppiamento tra Dante poeta e Dante personaggio. E il poeta sfrutta questa consapevolezza attraverso l'espediente della profezia, profezia che si è già avverata, profezia pronunciata da uno dei defunti. Quindi in gergo così critico si chiamano profezie post eventum, cioè fatte dopo che l'evento profetizzato ha già avuto luogo. Il Dante poeta sa quello che è successo, il Dante personaggio non lo sa ancora. Allora, questo non è, come dire, una esclusiva di Dante, non è il primo Dante ad operare questo espediente narrativo. Anche Virgilio adopera questo sistema nell'Eneide, quando per esempio Anchise predice al figlio Enea il destino di Roma. Tuttavia Tuttavia, la commedia si distingue dall'Eneide, anche per questo aspetto, in due dettagli. Le profezie, appunto, non riguardano solo la grande storia, il destino di Roma, ma anche la cronaca minuta, come quando Dante apprende da un personaggio, da uno dei dannati delle altre anime del purgatorio, che un certo personaggio è dannato, per esempio, è destinato all'inferno. Microprofezia, una microprofezia potremmo chiamarla. E poi soprattutto le profezie più importanti, cioè le profezie politiche relative alla storia italiana o al destino della Chiesa, devono ancora avverarsi. Quando Virgilio fa profetizzare a Anchise il destino di Roma, quel destino si è già realizzato, si è, come dire, incarnato in Augusto. Quando Dante parla del futuro dell'Italia, della Chiesa, dell'imperatore, non sa ancora come andranno le cose. Fatto sbaglierà a fare alcune profezie, auspicando un arrivo di un imperatore che salverà l'Italia quando questo imperatore non arriverà mai. Due parole sulle fonti e i modelli ancora. Abbiamo già visto l'Eneide e la visione di Paolo. Abbiamo detto che la forma stessa del viaggio visione, diciamo, rimanda a due filoni molto importanti della letteratura medievale, quello dei viaggi in luoghi misteriosi, magari sospesi tra la terra e il cielo, e quello della visione mistica. Per quanto riguarda il genere della commedia, Dante ebbe sicuramente presenti questi modelli, il viaggio misterioso e la visione, e fu influenzato. Dante, per esempio, prende dai libri dei poeti antichi anche molti personaggi che inserisce nel suo poema. Anche molte figure mitologiche, Caronte, le Arpie, eccetera, eccetera, il Minotauro, tratte dai poeti classici, mediati dai testi latini, da Ovidio soprattutto. Ora, ciò che Dante pensa e dice di questi personaggi dipende in gran parte dalle sue fonti. Per esempio, quando parla di personaggi reali, non mitologici come Caronte o Minotauro. Prendiamo San Francesco nel canto undicesimo del Paradiso. Le sue informazioni sulla vita di San Francesco derivano per buona parte dalla biografia di Francesco che aveva scritto Bonaventura da Bagnoregio, che era un suo successore, un uomo vissuto un paio di generazioni dopo Francesco. Quando parla dell'imperatore romano Traiano nel canto decimo del Paradiso, lo fa perché ha letto la vita di Papa Gregorio Magno, nella quale si dice appunto che le preghiere di Gregorio Magno avevano riscattato l'anima di quell'imperatore pagano dall'inferno. Da dire che, avendo deciso di popolare il suo mondo ultraterreno di personaggi la cui esistenza aveva appreso nei libri, dai libri Dante trae anche le informazioni che gli servono per modellare il carattere di quei personaggi. Impara chi è Francesco dalle cronache, dalle biografie di Francesco e impara chi è Traiano dalle testimonianze sulla storia di Traiano che stramandava nel Medioevo. Altro esempio, nel canto quattordicesimo dell'Inferno, Dante incontra uno dei sette re di Tebe, Capaneo, che secondo il mito greco appunto aveva partecipato all'assedio di Tebe, della città greca di Tebe. Allora, Dante non ha mai letto i tragici greci. Ma il personaggio di Capaneo si trova anche in un'opera che lui conosceva, cioè la Tebaide di Stazio, in latino. Ora, nella Tebaide, Capaneo è un uomo arrogante che sfida e offende il re degli dei, Giove, che per punizione lo fulmina. Ebbene, Dante sfrutta questa fonte a tre livelli. Innanzitutto inserisce il personaggio di Capaneo, peccatore, arrogante, nell'inferno. Poi lo mette nel girone dei bestemmiatori, cioè dei violenti contro Dio, proprio rifacendosi all'episodio raccontato da Stazio, del fulmine di Giove. E infine sceglie di rappresentarlo, nel poema, proprio in un atteggiamento di sfida arrogante che era caratteristico del personaggio della Tebaide. Ce lo rappresenta Dante nell'inferno come un personaggio arrogante, tracotante, non pentito. Insomma, Dante, nella caratterizzazione dei personaggi storici, aderisce in maniera molto, molto attenta e precisa alle sue fonti. In alcuni casi aggiunge dei dettagli a lui noti o dettagli di fantasia, ma tendenzialmente è molto molto attento a ciò che le fonti gli dicono.